E allora noi parleremo di questo ed altro, perché abbiamo parlato dell'emergenza bollette ieri, il rapporto di Oxfam Italia per quanto riguarda la povertà durante la pandemia, i paperoni del mondo due volte più ricchi, divenuti ancora due volte più ricchi, ma non solo, perché sempre nella giornata di ieri sono usciti i dati dell'Istat in merito al lavoro, dei dati che si riferiscono, pensate, a prima della pandemia, dove più dell'11% dei lavoratori è sotto la soglia di povertà, ovvero svolge un lavoro che non permette al lavoratore stesso di poter avere una vita dignitosa. E questo accadeva, sono i dati, fino al 2019, prima della pandemia. Vado a dare il benvenuto in trasmissione, il buongiorno a Stefano Fassina, economista e deputato di LeU. Buongiorno Fassina e ben ritrovato.
Buongiorno
Fassina. Allora io vorrei partire, a parte che è tutta strettissima attualità, ma dalla nostra apertura intanto, questo caro bollette. Ieri Salvini in una sorta di conferenza stampa incontro ha detto, lo sappiamo da novembre, non è stato fatto nulla per calmierare queste bollette, bisogna agire subito. Ecco, lei come interverrebbe, Fassina? Perché qui c'è... sono due problemi, uno immediato e uno un po' pochetto più strutturale da affrontare.
Sì, appunto, bisogna intervenire con due misure diverse. Sull'immediato, inevitabilmente, per non fiaccare la ripresa e non peggiorare la condizione di milioni di famiglie, è necessario un sostegno pubblico, e quindi un intervento che riduca l'impatto sulle bollette, soprattutto sulla quota di famiglie, diciamo, a reddito medio-basso. ARERA, che è l'autorità di regolazione dell'energia, a causa del media l'aggravio vale 700 euro all'anno,
sì,
al netto dei sussidi già previsti dalla legge di bilancio. Devo ricordare che per il primo trimestre comunque sono stati stanziati 3 miliardi e 800 milioni, e questo soccorso, diciamo, immediato deve riguardare anche le imprese, soprattutto quelle energivore, che stanno producendo al minimo, addirittura smettono di produrre perché altrimenti lo farebbero in perdita. Dopodiché serve la strategia per affrontare il nodo, che non è congiunturale, cioè non è un'impennata che verrà meno nel giro di qualche mese, perché tra le conseguenze della cosiddetta transizione ecologica c'è anche, appunto, l'uscita graduale dai fossili, e con un impatto sul costo dell'energia. E da questo punto di vista serve una strategia europea, in modo tale da avere sul mercato globale spalle più robuste rispetto a quelle che può avere un singolo paese, in particolare l'Italia, che importa molto energia. Bisogna investire sulle energie rinnovabili, bisogna investire sul risparmio energetico, che è un capitolo fondamentale, quindi bisogna lavorare affinché questo squilibrio tra domanda e offerta venga compensato, in un quadro che però, appunto, è di trasformazione, è di sganciamento dal fossile e di investimento sulle rinnovabili.
Fassina, invece torniamo ai dati che abbiamo registrato negli ultimi due giorni. Dal rapporto Oxfam, che è stato presentato tra l'altro a Davos, un qualcosa che poi tutti ci immaginavamo, ma poi vederlo messo nero su bianco fa un certo effetto, e anche l'Italia non ne è esente, ovvero la ricchezza è sempre più concentrata nelle mani di pochi. Addirittura in Italia 10 persone circa hanno il 30% della ricchezza dei redditi più bassi, che fa veramente spavento se detta così. Fassina, la pandemia ha ulteriormente, pare, ha peggiorato questo, ma con i consumi fermi, con tutta una serie anche di economia bloccata, faccio una domanda che sembra ingenua, ma effettivamente sto cercando una spiegazione. Com'è possibile però alla fine che queste persone abbiano addirittura raddoppiato, triplicato i loro guadagni, se nessuno comprava, nessuno usciva, nessuno viaggiava?
Ma perché, appunto, non dobbiamo farci ingannare dalla media di Trilussa, le medie rischiano di essere molto distorsive, perché i dati che lei ricordava sono dati medi e dietro a quelle medie c'è un'enorme varianza, perché appunto tutto il settore della tecnologia dell'informazione e della comunicazione in realtà ha registrato incrementi di fatturato notevolissimi, perché centinaia di milioni di persone hanno incominciato ad utilizzare i social, le piattaforme, le comunicazioni informatiche in misura di gran lunga superiore a quello che facevano prima o che prima non facevano per nulla. I tassi di interesse molto bassi che sono stati promossi per sostenere le spese pubbliche, i bilanci pubblici, hanno fatto sì che valanga di risorse si riversassero sulle borse, quindi l'andamento delle borse è stato un andamento molto molto positivo, quindi mentre c'erano milioni di persone che perdevano il lavoro, che erano chiuse, che finivano sotto la soglia di povertà, alcuni, pochi, ma piazzati nei settori giusti, appunto tecnologia e finanza, hanno avuto incrementi stellari. Quindi il punto è...
E soprattutto la finanza, a quanto pare...
Finanza e tecnologia, anche la tecnologia, le varie sì. Google, Amazon, Microsoft e così via, Facebook, hanno avuto degli incrementi di profitti stellari. Però il punto qual è? Che ogni anno, quest'anno in modo particolare perché appunto abbiamo alle spalle la pandemia, ma ogni anno a Davos Oxfam produce questi dati, le prime pagine scandalizzate dei giornali il giorno dopo e poi tutto rimane come prima. Il punto è che oltre a denunciare e a indignarsi bisognerebbe fare qualcosa. Si vuole incominciare seriamente a combattere i paradisi fiscali, almeno quelli che stanno dentro l'Unione Europea.
Almeno quelli che stanno dentro l'Unione Europea.
Il dato assurdo di questo incremento di ricchezza, di reddito e ricchezza che avete ricordato, è che non hanno pagato le tasse. Cioè, non solo, oltre a danno la beffa, non solo c'è stato questo incremento esponenziale di reddito e ricchezza, ma non hanno pagato le tasse questi signori, questi azionisti di quelle aziende multinazionali che hanno fatto quei guadagni stellari. Vogliamo cominciare a combattere i paradisi fiscali dentro l'Unione Europea? Perché si può intervenire contro la Polonia giustamente quando mette in discussione l'autonomia del sistema giudiziario e non si può intervenire contro l'Irlanda o il Lussemburgo o l'Olanda o altri territori che dentro l'Unione Europea hanno regimi fiscali inaccettabili? Quindi è una scelta politica, non è che l'ha ordinato il medico. Perché nel momento in cui si prova a dire tassiamo i grandi e i grandissimi patrimoni, c'è da parte della destra la...
Però sulla questione delle multinazionali e i tech mi sembra che la destra sia in linea con il suo pensiero Fassina. A me ogni tanto sento la Meloni che ne ha parlato in passato.
Sì, là il problema non è la nostra destra, là ci sono interessi trasversali dentro tutti i paesi, interessi trasversali dentro tutti i paesi che si oppongono a questo tipo di interventi, perché appunto sono interessi.
Cioè l'Olanda chiude, ecco, se domani dovessero fare una cosa del genere l'Olanda chiuderebbe. Allora, un attimo Fassina, Gianluca, immagino tu abbia molto da dire anche all'onorevole Fassina.
No, ma insomma questi sono temi che abbiamo spesso affrontato anche con Fassina, insomma più o meno si ripete una situazione, è interessante quel passaggio dove Fassina dice è vero che questo si verifica, questi incrementi di guadagni, tra l'altro a, come dire, di contro con una scarsa, con una scarso, diciamo, ritorno dal punto di vista fiscale, no? Non proporzionabile, e su questo la politica dovrebbe metterci mano. Quello che dico è che la situazione era così anche prima della pandemia, da quello che capisco, si è acuita per tutta una serie di ragioni. Però veniamo un attimo all'Italia, Fassina. Lei ha l'impressione, adesso stiamo, come dire, in una fase di, non dico di fine legislatura, però non si capisce bene, Draghi potrebbe finire al Quirinale, insomma sembra non ci sia più molto tempo. Lei si aspettava che Draghi poi magari poteva essere d'accordo, diciamo, poteva essere più vicino come visione alle sue idee o molto lontano, però si aspettava che Draghi prendesse in mano il paese e non solo dal punto di vista dell'emergenza pandemica dicesse vabbè, adesso rimettiamo in piedi questo paese e gli diamo una strada da percorrere. Mentre io ho l'impressione che questo, purtroppo, tra virgolette, sogno è un po' sfumato, Fassina, perché non c'è stata, non percepisco questa possibilità che Draghi possa, appunto, mettersi sulle spalle il paese e dire adesso gli do almeno una direzione da prendere.
Ma guardi, innanzitutto ritengo completamente, diciamo, favolistiche, ingenue le visioni, come dire, di provvidenziali, di affidamento ad un uomo che diciamo arriva e svolta il quadro economico, politico, sociale di una grande nazione come l'Italia. Quindi c'erano aspettative completamente irrealistiche, pompate, perché serviva mandare a casa la maggioranza, il governo precedente. Dopodiché il governo Draghi si è trovato a gestire, lo ricordo, una pandemia che non è che era archiviata quando è arrivato, era ancora in pieno svolgimento e purtroppo non è ancora archiviata, quindi l'emergenza pandemica è stata assillante in questi 11 mesi di governo. E poi, appunto, per svoltare, per reimpostare, per dare una missione di lungo periodo a una grande nazione, c'è bisogno del concorso dei principali attori politici, economici e sociali, e certamente non si può fare in pochi mesi. E poi vorrei anche sottolineare che si fa con un mandato popolare in una democrazia, cioè il punto che andrebbe messo in campo, perché se, come purtroppo vedo, diciamo, la strategia di Draghi è quella di più concorrenza, come stanno provando a fare con la legge annuale sulla concorrenza che è ora al Senato, non è una grande strategia, ha dimostrato di funzionare prima e tantomeno ora. Quindi io ritengo che su questo punto c'è bisogno di mettere in campo in modo esplicito da parte dei soggetti che hanno, che ricevono un mandato popolare, c'è bisogno di mettere in campo dei progetti, altrimenti con i decreti da Palazzo Chigi di Super Mario non si va molto lontano. Ma non voglio in alcun modo, sottolineo, sminuire l'autorevolezza, le capacità, la rete di relazioni del Presidente del Consiglio, ma non funziona così una grande nazione. C'è bisogno del protagonismo degli attori collettivi e c'è bisogno di un mandato popolare. Quindi le aspettative erano assolutamente irrealistiche in un quadro, appunto, dove la pandemia occupa il 90% dell'agenda del governo.
E poi, per salutarla velocemente, Fassina, questi dati dell'Istat, secondo i quali anche chi lavora con lo stipendio che guadagna continua a stare sotto la soglia della povertà, dati riferiti al 2019. di prima della pandemia. Io non oso immaginare che cosa accadrà con il prossimo studio, quello, ecco, che vedrà appunto gli anni del Covid. La politica cosa sta facendo per questo? Perché si è tornati ieri in maniera estemporanea, dopo la presentazione di questi dati, Fassina, di parlare un po' di salario minimo, di accorciare la settimana lavorativa, ma non mi sembra ci sia questa grande, no, determinazione a prendere in mano questo problema.
I dati di ieri sono meritoriamente, lo sottolineo, frutto di un rapporto che ha commissionato il ministro del lavoro Andrea Orlando ad un gruppo di economisti, di sociologi, che appunto hanno fotografato una realtà che conosciamo, ne abbiamo parlato tante volte anche nella vostra trasmissione. I working poor ci sono almeno da 20 anni, cioè quelli che lavorano rimangono sotto la soglia di povertà. Tra l'altro, il rapporto di ieri del Ministero del Lavoro mette in evidenza che la media è intorno all'11%, ma nel settore privato si va al 20-25%. Il problema è che queste persone tendenzialmente votano poco, non hanno il dato politico è che in Parlamento la rappresentanza politica specifica del lavoro è sostanzialmente assente, quindi le questioni che riguardano il lavoro povero non entrano nell'agenda se non in modo estemporaneo e marginale. Ora, non c'è dubbio, e su questo chiudo, che è utile, a mio avviso, un salario minimo per gli ambiti che non hanno un contratto nazionale di lavoro. È utile che i contratti nazionali di lavoro possano essere sottoscritti soltanto dalle organizzazioni più rappresentative, con dati certificati dall'INPS, e finisce la giungla dei sindacati gialli, dei sindacati girata, che fanno contratti formalmente nazionali, ma che sono diciamo, condizioni di sfruttamento. E terzo, altro aspetto che viene completamente rimosso: il dumping sociale e il dumping fiscale che arriva dal mercato unico europeo. Perché, guardate, ora non abbiamo tempo di entrare nel merito, ma se tu continui a far competere senza alcuna misura di protezione lavoratori che guadagnano 300 euro al mese con lavoratori che ne dovrebbero guadagnare 1200, come avviene sistematicamente, in particolare dopo il 2004 con l'ingresso dei 10 paesi dell'Europa dell'Est, è chiaro che determini una spinta verso il basso. E stai bene a introdurre sostegni fiscali, bonus e quant'altro. C'è un dislivello tale per cui c'è da un lato la delocalizzazione che non produce soltanto danno per quelli che rimangono senza lavoro in Italia, ma produce danno anche per quelli che continuano ad avere lavoro.
Quel lavoro pagato così poco, certo, perché
pagato così poco. Quindi questo lo dico soprattutto ai miei colleghi e ai miei amici economisti di sinistra: dobbiamo ricominciare a occuparci di regolazione del mercato. Keynes, che era un liberale, non era un bolscevico, metteva in evidenza che il libero mercato, senza strumenti protettivi di carattere sociale e in questa fase storica anche di carattere ambientale, produce disequilibrio, produce scompensi, produce disuguaglianza. Se noi come economisti di sinistra non ritorniamo a occuparci della regolazione e delle misure protettive, il protezionismo non è una brutta parola in sé, dipende come viene fatto, perché proteggere i lavoratori e le lavoratrici dalla concorrenza a ribasso è un fatto positivo, come proteggere l'ambiente dalla concorrenza.
Sì, assolutamente, infatti spaventa un po' il fatto che non venga preso in considerazione. Fassina, io la devo salutare perché il tempo a nostra disposizione è veramente esaurito, ma è un discorso interessantissimo e che ovviamente, Fassina, torneremo ad affrontare, perché questo è un problema che ci porta, magari dopo il Presidente della Repubblica magari si ritornerà a parlare anche di altro e magari lo riprenderemo.
Speriamo.
Grazie a Stefano Fassina.